What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ciao a tutti, io sono Roberta della casa editrice di Book a Book, sono qui con Davide Giuntoli, uno dei nostri autori più di vecchia data, diciamo, e siamo qui per parlare di una saga fantasy per certi versi molto classica, tradizionale, e vedremo perché. E dall'altra parte invece molto innovativa innanzitutto nella sua genesi. Per spiegarvi bene il motivo mi aggancerei a quello che è il nome di questo evento, il fantasy dal digitale al cartaceo. È un'espressione infatti che riassume in modo veramente molto sintetico come è nata questa saga, questa trilogia. Il libro di Davide infatti, un po' come, cioè, come tutti i libri pubblicati da Book a Book, è stato sottoposto a una selezione che riguardava soltanto la qualità del testo. Quindi io e le mie colleghe della redazione abbiamo letto prima una sinossi, poi qualche pagina, poi l'intero manoscritto per farci un'idea della bontà del testo. Dopodiché, mentre una casa editrice tradizionale avrebbe un ufficio marketing a cui presentare un piano di vendita con tutti i pro e i contro, noi invece aiutiamo gli autori a mandare avanti una campagna di crowdfunding. Che cosa vuol dire nella pratica? Che il libro inizia a essere venduto quando è soltanto un progetto libro. Lo scopo è infatti arrivare alla stampa e alla pubblicazione del libro con un pubblico già di riferimento, quindi delle persone che lo hanno letto o se magari non lo hanno ancora letto comunque lo conoscono e che quindi sono pronti a dare il via a quel fenomeno di passaparola che ormai sappiamo essere alla base della nascita di tantissime bestseller, non solo qui in Italia. Vorrei iniziare chiedendo a David com'è stato condurre non una ma ben due campagne di crowdfunding e se ci vuole anche anticipare qualcosa della terza campagna che partirà domani lunedì pomeriggio.
Alle 5 e mezzo.
Alle 5 e mezza.
Specifichiamo. Allora, la prima parola che mi viene in mente è stato faticoso, perché l'idea di, cioè l'attesa, no? Che ti vedi che piano piano questo numero aumenta, però è sempre lontano, mette una certa ansia, soprattutto la prima volta che l'ho fatto, dicevo, ma è qui, arriverò, eccetera. Mm-hmm. E poi praticamente già con la seconda campagna mi sentivo un pochino più fortificato insomma da questa cosa, perché già c'erano stati diversi lettori, qualcuno mm-hmm. avevano già cominciato a conoscere la saga, però ti resta sempre un pochino da, non ti dico che per il terzo pure c'ho sempre quest'ansia qui, ma che comunque insomma sono fiducioso che le cose andranno bene. E poi vabbè, la soddisfazione, cioè vedere che comunque cominciare a avere i primi riscontri prima ancora che il libro sia uscito è una cosa molto particolare, no? Perché ti cominci a accorgere che le persone, se è sempre un salto nel vuoto quando fai una cosa del genere, quando cominci a vedere che le persone insomma hanno un feedback positivo, vedi che gli piace eccetera, cominci a acquistare un pochino di fiducia, e poi insomma, le cose piano piano sono andate come sono andate, quindi siamo a 2, presto saremo a 3.
Quindi siamo fiduciosi. Sì, per chi non conosce tanto bene BookaBook, spiego velocemente, sostanzialmente il sito della casa editrice è anche proprio strutturato per avere appunto queste campagne di crowdfunding, di conseguenza il lettore arriva sulla pagina di un libro, ad esempio quello di David, può leggere una sinossi, una bio, quindi è come se avessi una specie di quarta di copertina di questo progetto libro, dopodiché è anche possibile leggere l'anteprima non editata per chi ne avesse voglia, insomma, e per quegli autori che hanno reso queste anteprime disponibili, perciò c'è proprio la possibilità di conoscere il libro quando ancora appunto fisicamente non esiste, e per proprio i lettori che si appassionano c'è la possibilità di fare anche proprio un paragone tra libro non editato e libro editato, quindi anche proprio un modo per coinvolgere i lettori, insomma. C'è magari qualche consiglio che vorresti dare a colleghi, persone che si vogliono lanciare in questa avventura?
Consiglio, diciamo che uno si deve lanciare, poi dopo se volete provare a fare a pubblicare un libro crowdfunding, l'unica cosa da fare è lanciarsi. Poi si può dare anche una mano, tipo io nel secondo libro ho fatto con lei, che tra l'altro si occupa, lei è un'attrice che oggi mi ha fatto questo grosso onore di venire fino a Milano per leggere dei brani e insegnato, e fa tra le altre cose le scene col delitto, e ho scritto una scena col delitto di ambientazione fantasy, tra l'altro inserita nell'universo del segnato, nel testo ci sarà questa ambientazione che viene nominata, e con la scena col delitto nel prezzo praticamente c'era compreso anche l'ebook, quindi chi veniva a fare la scena riceveva anche il book del secondo libro.
Okay.
E quindi per esempio ho utilizzato delle strategie anche divertenti, impegnative, si può riuscire a fare arrivare a, diciamo, a dare una spinta ulteriore.
Certo.
Oltretutto c'è da dire che anche se se il libro non arrivasse a meta, ma ci deve arrivare assolutamente, chi lo ha acquistato, se arriva un certo numero di copie, se non sbaglio, comunque riceve il libro lo stesso, anche se non si è rimaste al gol, no?
Esatto, c'è un'edizione limitata, quindi comunque per coloro che hanno preordinato il libro riceverebbero appunto una copia, non magari editata, però viene fatta comunque una correzione bozza, una copertina, quindi comunque l'oggetto libro arriva a chi ha partecipato al progetto, insomma. Ma noi puntiamo sul gol, quindi noi siamo ottimisti.
Gol, questo era il gol. Col botto però.
Col botto. Okay. Beh, ci mancherebbe il terzo, quindi siamo fiduciosi.
Sì, siamo fiduciosissimi.
Okay. Perfetto. Ok, io allora entrerei proprio nel vivo della storia, inizierei a parlare del romanzo. E quindi da chi non partire se non da Caspar, il grande protagonista, insomma, di questa saga. Allora, Caspar è un personaggio che ha tre segni distintivi, diciamo. Innanzitutto due occhi azzurri che colpiscono immediatamente chi lo guarda, è proprio il primo dettaglio, uno dei primi dettagli che rimane impresso di quest'uomo. Secondo, i tatuaggi. A volte lo vediamo appunto a petto nudo e il suo corpo è coperto di tatuaggi. Non sono però tatuaggi normali, tra virgolette, nel senso che quando una persona non lo guarda di fronte, ma come dice sempre David, con la visione periferica, quindi magari disattento, butta l'occhio, eccetera, ha l'impressione che questi tatuaggi si stiano muovendo. Ovviamente il personaggio rimane un attimo turbato da questa cosa, dice: ma no, cioè, cosa vuol dire? Com'è possibile? E quindi ovviamente che cosa ci succede quando abbiamo queste visioni? Fissiamo immediatamente l'oggetto che ci ha un attimino turbato e nel momento in cui i personaggi tornano a focalizzarsi su Caspar, vedono che i tatuaggi sembrano al loro posto, sembra che vada tutto bene, insomma, che non ci sia niente di strano. E approfondiremo insomma anche questa cosa, questo aspetto. Il terzo è che Caspar è uno straniero, nel senso che lo vediamo andare in tantissimi luoghi diversi, lo vediamo incontrare tantissime persone diverse e lui viene immediatamente percepito ogni volta come altro, mai come un membro della comunità, ma sempre come altro, lo straniero, qualcosa di diverso. E questo getta anche sempre un certo scompiglio, perché le persone, anche quelle che col tempo imparano ad apprezzarlo, hanno sempre una prima impressione che è di allontanamento, di estraneità, non sono portate subito a fidarsi di lui, a guardarlo con amicizia, con simpatia. E a me, leggendo appunto le varie scene, ha ricordato alcuni personaggi fantasy, prima di tutto l'uomo illustrato di Ray Bradbury, anche se ho scoperto parlando con David che lui non l'aveva letto e quindi non deriva appunto da quello. E quindi ti vorrei chiedere come è nato Caspar, chi lo ha ispirato, che cosa lo ha ispirato e anche come hai deciso di strutturare il personaggio che ci viene rivelato pian piano.
Allora, la risposta sarà deludentissima, perché come è nato Caspar è nato in questo modo, è nato che io mi ero fatto un'idea vaga ancora di una storia ambientata appunto in un mondo fantasy che è similissimo al nostro, ma non è il nostro, si capisce dopo poco, e all'interno della quale c'era questo protagonista che era un personaggio che dal momento in cui arrivava doveva appunto essere scambiato come qualcosa, cioè il lettore doveva avere la sensazione di essere davanti a un personaggio di cui non si sapeva niente. Cioè non doveva avere l'idea di essere un eroe, anzi addirittura all'inizio può dare la sensazione di essere il cattivo della storia. Infatti ho usato una tecnica, tutto il primo capitolo, tutta la prima parte, non c'è mai il pensiero di Caspar, ma è tutta vista dal punto di vista di chi lo vede. Quindi ogni volta si trovano davanti un personaggio e hanno delle sensazioni che gli arrivano da questo personaggio che non sono mai sensazioni positive. Perché appunto i tatuaggi si muovono, le ombre su muri si allargano, si allungano, il fuoco nel caminetto sembra ardere di più, eccetera. Quindi fa paura alle persone che lo incontrano. E il lettore doveva essere lanciato, doveva trovarsi nella situazione di chi lo vedeva. Come è nata l'idea dei tatuaggi? Molto semplice, volevo che ci fosse un personaggio che fosse al di fuori, completamente al di fuori di una routine. Di tutti i personaggi secondari, quindi una cosa che balzasse subito agli occhi. E avevo pensato a questi due elementi, l'occhio blu che è un blu particolare, molto profondo, già attira, e poi il tatuaggio, siamo nel Medioevo, il tatuaggio non è una cosa
Non è una cosa
comune, anzi è una
tipica.
cosa che già quando vedono il tatuaggio, prima ancora di vederlo muovere, la gente si ferma, ma cos'è questo? E oltretutto è accompagnato da una ragazzina, all'inizio da una ragazzina, una ragazzina piuttosto discinta, che non ha proprio modi di una ragazza come poteva essere educata, sia che fosse dell'alta società o della bassa società, educata comunque nel Medioevo, si comporta in un modo un po' particolare, un po' strano. E anche questo crea un po' di scompiglio nelle persone che vedono questa ragazzina con questo uomo, si chiama, ma chi sono questi? Non so, sono padre e figlio oppure cosa sono? Perché? Poi naturalmente la storia andando avanti comincia a far chiarezza su personaggi e poi si capisce tutto. Si capisce cosa sono i tatuaggi, si capisce perché lui gira, che cosa sta facendo, si capisce che è la ragazzina che si trova con lui, la ragazzina che si chiama Isabel tra l'altro. E quindi praticamente la mia idea era di creare un personaggio che fosse completamente fuori luogo. E mi sono venute in mente queste idee praticamente, mi sono nate delle cose che dovessero balzare subito all'occhio e dovessero portare fuori strada il lettore all'inizio in qualche modo.
Certo.
La genesi fondamentalmente è questa, poi nella storia la storia è abbastanza complessa e lì praticamente prende, lì mi sono ispirato a vari autori per quanto riguarda la storia. In primis a Lovecraft, io sono un amante di Lovecraft e tutte le creature che si vedono, bene o male, ci sono molti demoni, ci sono molte creature orribili a vedersi, sono molto ispirate dalle creature che ha creato Lovecraft, tanto che i lettori di Lovecraft hanno riconosciuto, bene o male, le forme, diciamo, ricorrenti di Lovecraft. Mi sono ispirato a Morcook. Morcook è l'attore che ha fatto, diciamo, la cosa più famosa che ha fatto è Eric di Melbourne, ed è quello che praticamente ha parlato molto di multiverso, è stato il primo, perché non è che mi sono inventato un multiverso, è una cosa che c'era già vista e rivista. E quindi praticamente quando si parla di multiverso, come faceva Morcook, nel multiverso troviamo di tutto. Troviamo una realtà che è simile a quella dalla quale viene il protagonista e delle realtà che magari sono molto più avanzate, tanto che ci sono navi volanti, come appare nella seconda, che vengono
Esatto.
da altri universi, che in qualche modo però riescono a passare da un universo all'altro. E quindi praticamente poi qual era la storia? La storia era di trovare un avversario molto potente, che fosse legato in qualche modo a una menzogna, una grossa menzogna che aveva ingannato praticamente tutti, l'intera razza umana. Non entro proprio nei dettagli, non ci voglio entrare, però diciamo che c'è una cosa in cui credono moltissimi degli uomini, che in realtà Caspar ha scoperto che è una
Essere
menzogna,
una menzogna.
che è una menzogna. E Caspar vuole fare in modo che questa menzogna, siccome è una menzogna pericolosa per tutta l'umanità, perché più passa il tempo, più diventa potente e più crea danni all'umanità in un certo modo, Caspar vuole trovare il modo di fermarla. E si sta girando per questa Europa medievale per capire di più di questa minaccia e per diventare lui stesso più potente per poterla affrontare quando è il momento giusto. Fondamentalmente la base è questa, poi la cosa è molto più complessa, però se no si entra troppo nei
No,
particolari e non voglio farli.
non vogliamo spoilerare
Ok.
niente. Però un altro aspetto che mi ha colpito è che effettivamente poi diciamo, il cattivo, soprattutto nel primo libro che compare, è un personaggio che nasce da una profonda ingiustizia. Quindi c'è da una parte la menzogna che Caspar sa essere una menzogna e vuole cercare di rivelare, cioè vorrebbe far capire alle persone che questa credenza in realtà è falsa. Dall'altra parte c'è questa profonda ingiustizia da cui ha avuto origine questo cattivo. E quindi appunto c'è quell'aspetto paradossale che spesso c'è nel fantasy, cioè l'eroe non sembra un eroe, al contrario sembra il cattivo, sembra la grande minaccia, e in realtà è proprio colui che sa di questa ingiustizia, sa di
Sì.
queste menzogne ed è proprio colui che le vuole svelare, quindi il
Sì,
paradosso dell'eroe.
peraltro il Caspar viene visto dagli studiosi, diciamo, come c'è una profezia, c'è un libro che parla della profezia in cui alla fine un personaggio che corrisponde tutto per tutto a Caspar sarà quello che ucciderà Dio.
Esatto.
Quindi viene percepito dalla Chiesa dell'unico Dio come una minaccia. Perché non c'è la Chiesa cattolica, la Chiesa cristiana, ma c'è una Chiesa unica che si chiama la Chiesa dell'unico Dio, che è praticamente è la Chiesa che ormai siamo in un mondo che praticamente è scosso ogni giorno sempre di più dalla presenza di questi esseri che gli umani chiamano demoni, che sono sempre più presenti ovunque, che derniscono gli umani, li uccidono, eccetera. Quindi diventa sempre più pericoloso aggirarsi in questo mondo. La Chiesa ha creato un corpo di guerrieri, di preti guerrieri, di cui Caspar ha fatto parte, che
Esatto.
però, per un motivo che non si scoprirà fino alla fine, ma viene detto sin dall'inizio, sono stati sterminati. E quindi, diciamo, il braccio armato di questa Chiesa dell'unico Dio non c'è più. Questi demoni cominciano a diventare sempre più potenti, e in mezzo a tutto questo c'è Caspar, che è un ex prete guerriero, che farà cose.
Esatto. Io a questo proposito farei leggere un estratto dal primo libro che è proprio l'entrata in scena di Caspar.
Cioè, in questo punto praticamente Caspar arriva in un villaggio dove praticamente proprio la sera in cui arriva viene c'è un omicidio, un efferato omicidio.
Esatto.
E il vescovo del luogo si preoccupa perché l'omicidio, che è un omicidio che non ha, che potrebbe essere legato in qualche modo a qualche presenza demoniaca, e quindi sente parlare di questi due stranieri in città e vuole andare a conoscerli, e quindi li va a conoscere.
Lo straniero era davanti alla stalla della locanda e stava danzando con una spada in pugno, o almeno quella fu la prima sensazione di Gunther, che capì subito dopo non si trattava di una danza, ma di un combattimento contro avversari inesistenti. Fu colpito dalla grazia dei suoi movimenti, dalla rapidità sovraumana e dalla precisione con la quale la spada colpiva immaginari punti vitali. Gli avevano assicurato che era disarmato. Invece impugnava quell'arma singolare che sembrava la zanna di una bestia gigantesca. Chi aveva preso un simile abbaglio avrebbe assaggiato la frusta. L'uomo era a petto nudo e il suo corpo era quasi completamente coperto da tatuaggi. Erano simboli tribali dal significato incomprensibile. I lunghi capelli neri erano raccolti in una crocchia. Nel vedere gli occhi blu come il ghiaccio, Gunther ebbe un capogiro e provò l'esordio di un sentimento simile al terrore. Gli occhi blu si fermarono per un fugace istante su di lui, ma la danza continuò finché non giunse al suo naturale epilogo, con un antico saluto al sole delle terre dell'est. Quell'uomo, oltre a essere un guerriero, era probabilmente un asceta. Il guerriero si appoggiò alla parete della stalla incrociando le braccia sul petto e sorrise rispondendo: «Il vostro anulare è più chiaro vicino alla mano, che porta ancora i segni del sole augusteo, il che mi fa pensare sia solito indossare un anello. Un uomo sposato non avrebbe motivo di lasciare il suo letto a quest'ora del giorno, a meno che non sia in cerca del calore delle lenzuola di un'altra donna alla quale ha tacciuto la sua condizione di marito. Ma quei due uomini che fingono indifferenza sono chiaramente al vostro servizio. La loro postura è quella di uomini d'arme e si comportano da sottoposti nei vostri confronti. Quale uomo traditore di moglie può permettersi di viaggiare scortato da due miliziani alle prime luci dell'alba? Un uomo con molta influenza che ha interesse a celare il suo aspetto dietro un cappuccio per non essere riconosciuto, quindi un uomo dall'identità famosa, un uomo potente che indossa un anello, un uomo di chiesa. E qual è la massima carica clericale presente in questa città?» Gunther era sorpreso. «Incredibile! Tutto questo da uno sguardo, complimenti! Chi ho il piacere di ammirare? Il mio nome è Caspar Vögel e sono un viandante.» «E cosa vi porta in questa città, viandante?» chiese il vescovo. «Una sosta prima di riprendere il viaggio verso nord.» «Nord? A nord ci sono solo barbari e mostri, questo è l'ultimo avamposto della civiltà.» Caspar accennò un sorriso beffardo, rispose: «Non ci sono solo barbari e mostri.» La bambina uscì dalla stalla stirandosi e sbadigliando a bocca aperta in sprezzo all'eleganza. Gunther lo osservò. C'era qualcosa di sensuale in quel mucchietto di ossa con i capelli arruffati. Senza togliere gli occhi di dosso si rivolse a Caspar. «Vostra figlia?» «No», fu la risposta essenziale del guerriero. «Non è conveniente per un uomo della vostra età accompagnarsi con una ragazza così giovane, non è cosa gradita a Dio.» Per un attimo lo sguardo di Caspar divenne duro. La risposta non si fece attendere. «E voi siete certo di sapere cosa è gradito a Dio?» Gunther percepì un disagio crescente nello sguardo della ragazzina, che gli trasmise un senso di onnipotenza. Quella piccola puttana lo tentava con la sua sola presenza. Quando la vide ritirarsi nella stalla ebbe un'erezione. E fu allora che la sua visione periferica colse un movimento sul corpo di Caspar. I tatuaggi si contorcevano come mossi da vita propria. Riportò lo sguardo su di lui, indietreggiando, ma si accorse che era tutto in ordine. Le incisioni sulla pelle erano al loro posto, inquietanti, ma innocue. Ripensò alla domanda dell'uomo e rispose: «La sua voce tradiva titubanza. Sono un rappresentante di Dio in terra, conosco ogni suo desiderio e la sua volontà. Conoscete Amaberga Graf? Dovrei conoscerla? Non saprei, ditemelo voi.» «Mai sentita nominare», fu la risposta secca del guerriero. «Già, Non è detto che abbiate mai sentito il suo nome. Anche il serpente non conosce il nome del contadino che morde. Caspar avanzò di un passo verso il vescovo. I due soldati a cavallo si spinsero nella sua direzione, ma le bestie piantarono le zampe anteriori a terra rifiutandosi di procedere. In un attimo fu di fronte a Gunther con la mano aperta davanti al suo volto. Il vescovo strinse gli occhi temendo un attacco, ma Caspar si fermò con il palmo aperto a pochi centimetri da lui. La carne della mano si stirò e un simbolo di luce emerse dall'interno. Un marchio che Gunther riconobbe immediatamente lasciandosi scappare un'esclamazione: «Krieger Priest!» Quello non era un semplice viandante, né tantomeno un abile combattente. Era uno degli ultimi preti guerrieri, i più feroci oppositori alle forze del maligno che la chiesa dell'unico Dio avesse mai spiegato in campo, la massima espressione del combattimento e della saggezza divina. Gunther doveva fare i conti con la realtà. Si era sbagliato. Quello era il più valente alleato che poteva sperare di avere al fianco. Dio era con lui. Si rivolse ai soldati che, scesi da cavallo, stavano avvicinandosi con intenti bellicosi. «Fermi! Non un passo di più se tenete alle vostre vite!» I miliziani si guardarono confusi, ma eseguirono l'ordine con sollievo. Avevano la ragionevole certezza che non sarebbero usciti vivi da uno scontro con quell'uomo.
Bene. Visto che l'hai introdotto precedentemente, io volevo spendere qualche parola sull'ambientazione dell'intera saga. E diciamo che un po' come succede per il personaggio di Caspar, poi vedremo anche per tutti gli altri personaggi, man mano che procediamo nella lettura dei vari volumi c'è una specie di evoluzione anche nell'ambientazione del libro. Infatti il primo, diciamo, ha un'ambientazione, mi verrebbe da dire, molto classica, molto tradizionale. Siamo nel tardo medioevo, in questa Germania appunto molto oscura, mi verrebbe da dire, proprio l'aggettivo che mi viene in mente se devo pensare all'ambientazione, insomma, del segnato del primo volume. E invece, andando avanti, procedendo con il secondo volume, vediamo che inizia un po' a presentarsi questo multiverso, quindi appunto vari livelli, vari universi appunto, con oggetti che tra l'altro si possono spostare, alcuni soltanto a livello spaziale, altri invece a livello spazio-temporale. E addirittura tu hai anticipato sui social, non faccio spoiler perché l'hai già detto tu, nel terzo compariranno addirittura i dinosauri. E allora volevo un attimo sapere, prima di tutto, perché hai scelto proprio la Germania del tardo medioevo e poi anche un po' come da dove è nato il discorso appunto di inserire i pirati, inserire i dinosauri, insomma sapere un po' come hai elaborato tutta questa struttura e anche la sua evoluzione, diciamo.
Allora, per quanto riguarda la Germania è abbastanza semplice. Mi sono trovato a fare un viaggio in Germania e ho visto una parte della Foresta Nera e mi ha molto molto colpito. È il luogo ideale per poter fare una storia fantasy dark, no? Secondo me. E quindi ho detto, va bene, inseriamo il personaggio in un luogo che poi io ho visto un pochino, poi il resto me lo sono immaginato.
Certo.
Ho ampliato quel pezzettino che ho visto e l'ho reso quasi un mondo. Però poi cosa succede? Che poi l'azione si sposta decisamente nel secondo, si lascia l'Europa e si va a Babilonia che a regola nel nostro mondo non esiste perché sono passati secoli, ma appunto come ho detto non siamo nel nostro mondo e qui Babilonia continua a esistere per un motivo ben preciso che verrà svelato nel secondo e quindi si passa dall'oscurità al sole nel deserto, il secondo è molto più luminoso, ok? C'è un momento nel secondo in cui si lascia.
Sono la libraia in tutti
i sensi. Sì, ciao.
Scusate, ritardo.
Arriva un momento, nel secondo, in cui si lascia il nostro universo per un attimo, andando in un mondo completamente coperto di ghiaccio, per un mondo dove ci sono questi cetacei volanti, che sono. E quindi, cioè, la mia idea era proprio un'evoluzione, oltre che dei personaggi, dei luoghi. Non si rimane più in lì, ma ci si muove. Nel caso si muoverà ancora di più. Si andrà per oceani, si andrà in Camargue, cioè ci saranno tutta una serie di luoghi che verranno visitati che comunque c'è un ampliamento, viene ampliato proprio anche vengono ampliate le location.
Come hai deciso un po' di... cioè come hai lavorato questa struttura, come hai deciso di ampliare?
La mia idea era quella di fare un... mi riesce difficile dire un fantasy, perché in realtà non è solo un fantasy, ci sono più generi, ok? Comunque di andare a abbracciare vari generi che io amo, ok? E il multiverso ti dà molte occasioni per abbracciare vari generi, tanto che nel secondo si può parlare quasi di un romanzo di fantascienza, un po' fantasy, un po' di fantascienza, perché abbiamo questa nave, la Queen Jane, che è una nave, un vascello volante, un vascello pirata volante, che viene in un'altra dimensione, e c'è un equipaggio di pirati che sono esseri che vengono da varie dimensioni, da molte dimensioni, quindi esseri di vario tipo. C'è un grigio, per dire, i famosi grigi, c'è una donna serpente, ci sono degli umani, ci sono varie, diciamo, razze diverse. E quindi praticamente nel terzo abbraccerò ancora di più il genere avventura. Nel terzo ci sono proprio pirati veri che vanno all'arrembaggio, che vanno a cercare tesori e così via. Ci sono i dinosauri, perché c'è uno dei personaggi arriverà a un'isola che è la classica isola dimenticata dal tempo, dove ci sono ancora i dinosauri che... Quindi ho abbracciato, diciamo che le mie conoscenze fantastiche sono un pochino state inserite in questa saga, sin dall'inizio, mi piace la sin dall'inizio. Okay. Io ho sviluppato la saga avendo ben preciso, ben presente in mente l'inizio, la fine, e una parte, diciamo, centrale, un'evoluzione, un punto in cui di svolta dei personaggi. Okay. Okay? Poi il resto l'ho costruito mano a mano. E l'ho fatto proprio per ogni singolo volume, la stessa cosa, è un po' un tipo di lavoro che faccio sempre. Okay. Cerco sempre di avere, perché prima di scrivere in questo modo, cominciavo a scrivere e poi mi perdevo in varie cose e perdevo anche la storia alla fine molto spesso. Invece dandomi degli obiettivi, che siano obiettivi che comunque non siano per forza bloccanti, ma che comunque, meno male, un inizio, un punto di svolta e un punto finale, questo è proprio il mio modo di scrivere, per esempio. E all'interno di questi spazi ho delle idee che però possono cambiare, possono evolvere, posso togliere, aggiungere, alcuni personaggi della Queen Jane mi sono venuti in mente, per esempio, quando piano piano avevo già iniziato a scrivere il secondo. Mi piacerebbe inserire un certo tipo di personaggio, allora praticamente l'ho aggiunto. E quindi questo qui è proprio un metodo che mi sto dando sempre da quando scrivo qualche cosa, di dare una struttura comunque alla storia e all'interno di questa struttura essere libero di muovermi un po', ma non troppo. Poi è chiaro, se a un certo punto mi venisse in mente che quel finale lì non va più bene per la storia, sono convinto che magari potrei anche cambiare, però fino ad ora è sempre stato, sono sempre rientrato in questi range che mi sono dato.
Ok, beh, che allora scatto un'altra mia domanda, più da lettrice che da addetta ai lavori. Ogni volta che leggo una trilogia o anche semplicemente una storia divisa in due volumi, mi sorge sempre la domanda sul finale, cioè va bene, l'autore ovviamente quando inizia a scrivere il primo avrà un po' una struttura in mente, quindi avrà in mente un inizio e una fine. E quello che appunto ti volevo chiedere è se durante la stesura del libro il finale è cambiato e se sì in quale misura?
È rimasto così. Avrei potuto scriverlo all'inizio e al finale.
Ok.
Avrei potuto scriverlo in quel modo lì, sarebbe rimasto uguale.
Ok.
E l'unica cosa che c'è stata di diverso forse è per alcuni personaggi, diciamo, non per il protagonista, non per il caso, ma per alcuni personaggi alcune cose sono insomma, non sono proprio come le avevo previste, diciamo. Okay. Ho deciso di chiudere la storia, e quindi la storia viene chiusa, ma lasciare aperta, cioè, ogni personaggio fa un ciclo, fa un suo ciclo, che termina alla fine della storia. Cioè, ognuno ha finito il suo percorso, bene o male. Però mi sono lasciato dei piccoli spazi per chissà, un giorno, per fare qualche cosa, magari non necessariamente con tutti i personaggi, ma con qualche personaggio. Cioè.
Un piccolo spin-off su un determinato personaggio,
esatto,
magari.
Su perché molti personaggi. Sì, sì, questa cosa è possibile perché alcuni personaggi poi alla fine c'è un finale che è chiuso, ma allo stesso tempo lascia aperte alcune porte per qualche cosa di più, di diverso. Però sì, se mi chiedi se l'avevo pensato sin dall'inizio, l'ho pensato sin dall'inizio proprio esattamente come poi finito.
Ok. Sì, è una cosa che mi ha sempre incuriosito ogni volta che leggo un libro.
Questo però è il mio modo. Io conosco, cioè, altri scrittori che conosco vanno un pochino più a braccio, nel senso che si lasciano un po' più portare dalla storia. Okay. Che in realtà poi lo faccio anch'io, però allo stesso tempo porto anche un po' la storia dove voglio. Mm-hmm. Per cui insomma è un modo di scrivere, io, che mi sono dato per portare a termine qualcosa, sennò finivo sempre, cominciavo delle cose e poi arrivavo a un certo punto mi sono capace a smettere perché non sono dovuto andare a parlare.
Ci vuole un metodo di lavoro in qualche modo, certo.
Sì, assolutamente.
Beh, in effetti anche, diciamo, i personaggi, prima abbiamo parlato di Caspar, però comunque è un personaggio molto ricco, molto affascinante, ma è circondato da una serie di personaggi che sono altrettanto ricchi, altrettanto affascinanti. Infatti un aspetto che mi ha colpito molto, soprattutto leggendo anche il secondo volume, è che non ci sono mai dei personaggi piatti, troppo stereotipati. Mi viene da fare un esempio, c'è... non mi ricordo più il nome, c'è cioè un Cornelius, bravissimo. Cornelius che all'inizio sembra semplicemente un cattivo, cioè sembra
lo so
proprio.
Ne abbiamo parlato prima.
Sembra proprio il cattivo di turno con cui Caspar ha un piccolo scontro. E quindi dici, va bene, ok, questo è un po' il cattivello di turno, va bene. E poi invece lo ritrovi nel secondo volume che non dico che cambia completamente perché non sarebbe neanche coerente, però. C'è proprio un'evoluzione e insomma la lettura anche proprio dei volumi successivi ti porta a rivalutare determinati personaggi.
Sì, esatto. Cioè, allora, nel caso specifico è un personaggio che già alla fine del primo si comincia a intuire, quando Isabella arriva a lui,
sì.
Si comincia a intuire che forse non è proprio cattivo come sembra, più che altro è un personaggio che lui difende le sue cose e quindi se qualcuno ti va a dar fastidio reagisce in maniera insomma non proprio amichevole. Il suo servitore, per esempio, Caruban il Gobbo, il personaggio di questo mercante, perché questa parola del personaggio di cui parla lei è un mercante, tra l'altro un mercante capace di spostarsi nelle dimensioni grazie a una tenda misteriosa che nel testo si capisce benissimo quali sono le origini di questa tenda. E è un personaggio che nel primo viene inserito come personaggio negativo, perché non c'ha tratti positivi nel primo, appare pochissimo e con dei tratti proprio, cioè la mia idea nel primo è questo è un personaggio spregevole che deve dare l'idea di essere di fatto è uno dei protagonisti, perché nel secondo accade una cosa, cioè c'è un'evoluzione, nel terzo l'evoluzione va oltre fino a diventare davvero uno dei protagonisti, ma protagonisti non secondari, è proprio a livello quasi di Caspar.
Sì, diventa proprio uno degli eroi portanti della storia, sì. Infatti è proprio un aspetto veramente molto bello del libro che appunto ogni personaggio ha una storia particolare dietro di sé. A me è venuto in mente, appunto leggendo le tue pagine, alcune lezioni ancora dell'università, della triennale, un mio professore citando Virginia Woolf parlava delle caverne dei personaggi, cioè vengono messi in scena dei personaggi che compiono delle azioni molto quotidiane e quindi magari anche banali nella loro quotidianità, eppure dietro di loro c'è proprio un mondo e pian piano il lettore andando avanti appunto nella lettura dei libri scopre questo mondo e quindi una ricchezza dietro ogni personaggio che è inestimabile.
Io molti dei personaggi, diciamo, degli eroi, dei cosiddetti eroi, entrano in scena come eroi, ok? Poi però io cerco di fare una destrutturazione del personaggio. Se sono arrivati fino a lì c'è un motivo. E sono passati sicuramente da qualche cosa che gli ha fatto fare un percorso che li ha fatti arrivare lì. E sicuramente quella non è la fine del percorso, tanto infatti tutti loro si troveranno a dover affrontare a un certo punto forse il nemico peggiore che sono loro stessi. Tutti si troveranno, soprattutto nel terzo, ma già qualcuno comincia nel secondo, si troveranno davanti a delle situazioni in cui quello che finora hanno fatto, eccetera, comincia a diventare o troppo stretto, oppure se lo sentono che forse non è proprio quello che loro avrebbero voluto dalla vita, ma gli eventi li hanno portati fino a lì, allora si mettono in discussione. Perché secondo me, ecco, il personaggio non deve essere un personaggio, cioè io ho attinto a piene mani da altri universi, da altri scrittori, però i personaggi devono essere personaggi che non devono essere stereotipati, cioè affinché il lettore possa comunque in qualche modo entrare in sintonia col personaggio, anche se si parla di una saga fantasy, il personaggio che in qualche modo ci si deve trovare in qualche modo a simpatizzare e magari a sentirsi come alcuni dei personaggi. E quindi ho cercato il più possibile di creare proprio una mappa di ogni personaggio in cui ho descritto questa mappa, prima ancora di farla leggere al lettore, chi erano, che cosa erano portati a essere quello e che cosa vogliono ottenere che cosa, e quali sono gli ostacoli che si troveranno sul loro cammino. E qui non si parla di ostacoli mostri, nemici, ma proprio ostacoli dal punto di vista proprio della costruzione mentale loro, eccetera, della loro evoluzione come persone.
Sì, infatti, cioè, li percepisci anche se sono il gobbo oppure il mercante, personaggi che a prima vista appaiono poco realistici perché ovviamente fanno parte di un universo fantasy, quindi cioè, non possono essere il nostro vicino di casa, il nostro amico, però dall'altra parte li percepisci come dei personaggi reali perché hanno proprio delle, non voglio dire delle turbe psicologiche, però
Qualcuno si mette bene
qualcuno sì,
mostre.
decisamente. E infatti, tra l'altro, mi avevi indicato un estratto da leggere con questa crisi affrontata da due personaggi.
Questo qui
Io...
è un estratto del terzo,
Del
quindi
terzo.
è un bel terzo, si sono ascoltato. Quindi non è che si è mai sentito un terzo, si è sentito un terzo. Eh sì, questo qui è un momento in cui uno dei personaggi, che è il capitano della Queen Jane, che è un umano, si trova per qualche motivo a confrontarsi con il gobbo di cui dicevo prima, con Caruban, che è questo personaggio che è sempre stato trattato malissimo, che però in realtà lui ha accettato il ruolo che gli è stato dato da chi lo trattava male, poi però a un certo punto si rende conto, interagendo con un altro personaggio che è Isabel, che lui ha molto di più di molti altri personaggi che magari sembrano essere a lui superiore, e quindi comincia a tirar fuori alcune parti di sé. Però purtroppo la sua condizione continua a tornare fuori e spesso lui si trova in difficoltà, anche se mette in discussione la sua parte eroica, ma perché non riesce proprio, il fisico gli impedisce di fare certe cose che lui vorrebbe fare, e quindi in questo momento praticamente si trova in un momento di grossa crisi e arriva Jeremy, il comandante, il capitano della Queen Jane, e hanno uno scambio.
Era lasciato completamente andare. Aveva smesso di lavarsi e passava il tempo a bere e a vomitare. Neanche Isabel riusciva a farlo desistere dal suo autolesionismo. Un pomeriggio assolato, mentre il gobbo guardava in fondo il fondo dell'ennesima bottiglia di rum ormai vuota, l'ombra proiettata da Jeremy lo coprì e la voce del capitano lo scosse dal torpore alcolico. Il capitano si portava dietro uno strano oggetto metallico piuttosto ingombrante. Mi ricordo di te. Sei quello che ha messo in scacco Ben Thorak e ha salvato Droz lanciandosi nel vuoto. Ricordo di allora di averti visto spiccare il volo. Caruba puzzava di alcol e di sudore. Fissò Jeremy, stupito dalle sue parole e dal fatto che il capitano stesse dedicandogli del tempo. Rispose con la voce impastata. Per quanto possa essere servito quel che ho fatto, Droz è morto poco dopo e vi faccio presente, capitano, che il mio non era un volo, ma un pessimo salto finito con una caduta nel vuoto. A volte un punto di vista diverso può ridisegnare la realtà. Vi ringrazio, capitano, ma se non fosse stato per Droz, anche in quel caso sarei morto. Ma non è accaduto e adesso sei qui, vivo e vegeto. Oddio. A guardarti e annusarti non si ha proprio l'impressione che tu sia vegeto, ma vivo lo sei. Quindi è il momento che tu alzi quel culo flaccido e quella gobba antiestetica e cominci il tuo viaggio dell'eroe. Caro Van, si senti profondamente offeso. Gobba antiestetica? Vi hanno mai detto che siete un motivatore nato? Vuoi forse negare l'evidenza? Fallo e quella gobba diventerà il peso che ti impedirà di compiere anche la più semplice delle imprese. Accetta, facci i conti e impara a essere più della tua disabilità. Questa prospettiva cambiava molto le cose, ma non tutte. Parlate bene voi, che non avete un fardello come questo da portarvi dietro. Questa gobba mi impedisce di fare la maggior parte delle cose che vorrei. Ma non ti impedirà di volare. Eh? Jeremy sollevò in alto l'oggetto che si era portato dietro. Questo jetpack è stato modificato da Leto per adattarsi perfettamente alla tua conformazione fisica. È tempo di gettarsi alle spalle lo spirito della bottiglia ed elevare quello interiore. E quando dico elevare, intendo proprio elevare. E sollevò il dito verso l'alto a indicare il cielo. Jeremy aveva aiutato Caruban a infilarsi il jetpack dopo avergli spiegato il funzionamento. Era molto preoccupato per la sua incolumità, ma cercò di essere ottimista. Quando fu il momento di accendere il motore, disse: «Ora hai il potere di sfidare il cielo». Vai e vola come un uccello! Caruban si sollevò verso l'alto. Il volto era una maschera di terrore, ma quando il corpo rimase fermo a qualche metro di altezza, l'espressione cambiò e un sorriso idiota attraversò il suo ovale imperfetto, un attimo prima che l'entusiasmo lo portasse a premere troppo forte sul pulsante sinistro, facendolo sbandare privo di controllo fino a una rovinosa caduta. Il gobbo, accartocciato a terra, emise strani gorgogli e lamenti. Jeremy chiamò Atreide con tutta la voce che aveva, prima di accorgersi che Caruban stava ridendo a crepapelle, preda del divertimento. Sospirò, pensando di aver preso la giusta decisione. 3 giorni dopo apparve la torre.
Ok, io spenderei qualche altra parola su uno dei personaggi, diciamo, principali, che sarebbe Isabel, ovviamente da donna.
Certo.
Isabel, beh, all'inizio ci viene presentata quasi come una bambina che appunto ha questo atteggiamento un po' provocante, come può farlo comunque una bambina, cioè con un'innocenza tipica appunto dell'infanzia, direi. E poi è un personaggio che... un po' come tutti avrà una sua evoluzione, cioè un po' come i protagonisti di certi fantasy, ad esempio il leone, la strega e l'armadio, è un personaggio che vediamo all'inizio essere appunto bambina e poi pian piano subire un'evoluzione completa, almeno nel secondo la vediamo diventare una ragazza, un adolescente, poi immagino nel terzo vedremo ulteriori,
sì.
Una serie di evoluzioni, esatto.
Una in particolare. E Isabel prenderà sempre più coscienza di essere qualcosa di più di quello che all'inizio credeva. Mm-hmm. Perché Isabel è un personaggio, come dice lei, che è un po' una bambina all'inizio, ma allo stesso tempo ha degli atteggiamenti che ricordano in maniera molto molto precisa quelli di un gatto. Mm-hmm. E poi di un felino comunque. E si capirà che non è umana assolutamente, ma che ha questa capacità di mutare in un felino, una tigre denti a sciabola, quindi non un gatto come poteva sembrare all'inizio. Però, e questo quindi potrebbe far pensare che lei sia una mutaforma qualsiasi, però a un certo punto capirà che è molto di più di questo. Comincerà a prendere coscienza di sé, capirà di essere parte di qualcosa di più grosso e si recherà a cercare questa cosa più grossa, aiutata da altri personaggi. E da lì praticamente la sua evoluzione, che già comunque era cominciata nel primo libro, era già cominciata perché passa da essere una ragazzina a essere una ragazza, quasi una donna praticamente, si evolve ulteriormente fino a prendere coscienza di essere lei un personaggio che può fare davvero la differenza nello scontro finale per le sorti del multiverso, perché il cattivo in questione sta diventando così potente che si sta mettendo a rischio l'intero continuum dell'universo, di tutto il multiverso. E lei scoprirà di avere un ruolo che va al di là di quello che lei pensava, e lei però non è che così convinta di volerlo fare, perché capisce anche che si troverà in una situazione particolare in quel momento, capisce che se dovesse in qualche modo mettere a rischio la sua vita, metterebbe a rischio la sua vita non solo per se stessa, ma anche per altre persone a cui tiene moltissimo.
Certo.
E quindi è comunque lei è il personaggio che durante tutta la saga è quella che chiunque si confronta con lei a un certo punto ha una specie di epifania. È quella che riesce sempre a trovare il lato positivo nelle varie situazioni, anche brutte, e quindi spesso fa riflettere gli altri personaggi. Tanto che appunto Caruban, che abbiamo visto prima, il Gobbo, ha proprio una sua evoluzione dopo essersi confrontato con lei, ma non solo lui, tanti altri personaggi. Lo stesso Caspar, a un certo punto, che ha un legame fortissimo con lei, sono quasi come fratelli. A un certo punto Caspar, in un momento di crisi, comincia a lamentarsi di alcune cose, e lei dice: oh, ma facciamola finita, insomma, falla finita, e comincia a fare così, così, così. Lui rimane un po' e fa quello che lei gli dice, e questo è quello che gli permette di fare un salto qualitativo e quindi poi di andare oltre il limite che si era dato fondamentalmente. Quindi lei è un po' un personaggio che è il personaggio che chiunque si confronta con lei fa un salto. Il problema è che a un certo punto lei si deve confrontare con se stessa e col suo ruolo, e lì le cose diventeranno un po' difficili per lei. E questo si vedrà se si arriverà alla fine del terzo limite.
Esatto. E quindi è bello perché come Caspar, come Caruban, si tratta di personaggi che a prima vista sono catalogati come i diversi, gli altri, perché comunque anche lei ha una mutaforma, e poi l'abbiamo visto anche quando il vescovo del primo volume la vede, cioè la percepisce subito come una minaccia. Quindi un aspetto molto bello di questa saga è che proprio c'è una rivincita del diverso, dell'altro, perché si rivelano proprio personaggi di svolta. Appunto, Isabelle è eroina e anche aiutante in un certo senso, perché è quel personaggio che dà la spinta agli altri, che dice: senti, cioè, o facciamo così o moriamo, quindi bisogna che...
Sì, ma infatti, cioè, ma non è neanche un caso che abbia scelto di mettere la Queen Jane. È formata, appunto, come dicevo, da un equipaggio di personaggi molto strani. E lì mi sono divertito perché ogni personaggio, venendo da una dimensione diversa, ha proprio dei parametri di ragionamento che sono diversi rispetto agli altri. C'è Leto, appunto, che è il grigio che viene accennato lì, che è uno che è completamente razionale. Mi sono ispirato chiaramente tantissimo a Spock di Star Trek. È razionale e praticamente si trova, è uno che porta tutto, ogni ragionamento che fa lo porta a percentuale, no? Dice questo, ah, questo c'è, cioè, questa percentuale. Però stando con gli altri comincia a acquisire, addirittura lui è stato cacciato dal suo pianeta perché aveva sviluppato un virus che è pericolosissimo sul pianeta dal quale viene, che è l'empatia. Chi sviluppa l'empatia viene cacciato, ucciso se non cacciato dal pianeta, perché entra in contrasto col fatto di essere sempre e comunque perfettamente razionale, e viene raccolto dalla Queen Jane, e lì si trova praticamente a dover confrontarsi continuamente con altre persone, e lui è abituato, perché lui è abituato a ragionare sempre in termini molto scientifici, molto logici, molto poco emotivi. E questo riporterà una grossa crisi anche a lui, però piano piano comincerà a, diciamo, a barcamenarsi tra le due situazioni. E così gli altri personaggi, c'è Sephira, che per esempio è una donna rettile, che lei in alcuni momenti perde proprio conto, diventa come un serpente, addirittura poi c'è la muta anche, la muta della pelle. E anche lei non si riesce sempre a rapportarsi, c'è un modo di rapportarsi con le persone che è un po' particolare, perché è sempre in bilico la sua natura umana con quella da serpente. Anche questo nel terzo si vede tantissimo, c'è un grosso contrasto tra le due nature. A un certo punto deve decidere razionalmente, a un certo punto, quale seguire, perché
Non si può essere entrambe.
No, in quel momento in cui si trova, in particolare no, deve decidere che una delle due deve soccombere, una delle due nature, perché se no succede il disastro.
Va bene, visto che abbiamo introdotto l'equipaggio, io farei leggere l'estratto dal secondo volume, proprio sulla Queen Jane.
È l'arrivo sulla Queen Jane da parte di due personaggi che sono appunto...
Cornelius.
Caruman c'è sempre, più o meno. Cornelius il mercante e Caruman. Tra l'altro, due curiosità che mi diverto questa cosa qui, che qualcuno mi ha sgamato, ma non tutti. C'è tra i vari personaggi della Queen Jane c'è un droide che sembra un umano, però in realtà è un droide, un robot, che si chiama Artù. Ora, è abbastanza palese, chi ha visto Mare Stellari, qual è la fonte di ispirazione, che è Artù di Turi, il robot dorato per intendersi. E infatti si chiama Artù, io do una motivazione nel libro particolare, eccetera, eccetera, però in realtà è Artù di Tu, R2D2, è la parte... E poi c'è un armadio.
Sì,
Armadio di Narnia.
Sì.
Nel terzo dove è anche l'armadio di Narnia.
Ah, ok.
L'interno della nave volante ebbe un effetto ipnotico su Caruban e Cornelius. Le luci che si accendevano, il boato dei motori, la consapevolezza di stare solcando il cielo erano cose a cui non erano preparati. Drozd era ai comandi e manovrava come se fosse la cosa più naturale del mondo. Una voce metallica chiese quanti ospiti fossero a bordo. Drozd rispose, parlando al pannello che aveva posto la domanda. Due ospiti. Conoscono Kelly. Ripeto, conoscono Kelly, ma parleranno solo una volta a bordo. Un'imprecazione giunse dal pannello. Un portello si sollevò nel lato destro della Queen Jane, mostrando un interno metallico, celato dal legno di rivestimento. Gli spazi all'interno della navetta erano stretti e lasciavano poco spazio al movimento dei passeggeri. Non appena atterrati nel ventre del veliero, il portello si chiuse, lasciandoli al buio solo per un momento. Luci bianche illuminarono l'ambiente. Il portello posteriore della navetta si aprì, permettendo loro di scendere. Scibiglia ordinò ai due ospiti di uscire, mentre uno dei due uomini vestiti di rosso li anticipò a una doppia porta metallica che, quando premette un pulsante laterale, si aprì, rivelando una stanzetta senza uscite. I due compagni titubarono, ma la donna fu perentoria. «Cosa state aspettando? Volete assaggiare la mia mazza?» Caruban provò un brivido. Si sorprese nel decifrarlo come eccitazione e non paura. Scibiglia entrò con loro e con l'uomo vestito di rosso, che premette un pulsante su un pannello laterale. Le porte si chiusero e la stanza si mosse verso l'alto per fermarsi poco dopo. In un istante furono sul ponte superiore, all'aria aperta. Ad attenderli c'era un nutrito numero di persone e di esseri di altre razze. Quando furono usciti, le porte tornarono a chiudersi e la stanzina fu inghiottita dal pavimento. Ebbero finalmente occasione di osservare meglio l'equipaggio, che aveva formato un semicerchio attorno a loro. C'erano una trentina di persone. Cornelius capì subito quale fosse il capitano. Un uomo che dimostrava 30 anni, piacente, con un pizzetto castano ben curato, una bandana in capo, un orecchino al lobo destro e un sorriso da canaglia, che fece girare la testa al mercante. Gli occhi dell'uomo erano carichi di vitalità. Sulla spalla sinistra era appollaiato un grosso pappagallo con le piume dai colori sgargianti. Tra i numerosi membri dell'equipaggio, vestiti come pirati, spiccavano alcuni elementi. Un umanoide con le gambe corte, dalla pelle grigia e rugosa, il capo sproporzionato e calvo e due enormi occhi neri privi di sclere. Indossava un vestito aderente bianco, con venature di argento, e impugnava un cilindro nero che muoveva in alto e in basso, lungo tutta la lunghezza dei due ospiti. Dall'oggetto emanava un suono continuo, che aumentava di intensità in prossimità della cintura di Caruban. Il nano dalla testa abnorme disse: «L'umano con gravi deformità indossa una lama». Il tono era calmo e freddo. Il capitano allungò la mano aperta verso Caruban, che consegnò il pugnale, ricevendo in cambio una sua risposta. Siamo partiti con il piede giusto, signori. La gentilezza che mostrerete verrà ripagata per intero. Una donna spiccava in avvenenza sulle altre dell'equipaggio. Aveva lunghi capelli neri lisci, un corpo sinuoso e due occhi da rettile che non stonavano affatto con la pelle squamosa e verde da serpente. Era al fianco del capitano e fissava i due compagni, ondeggiando sul posto come un cobra. Il vestito aderente aveva una scollatura da paura. Cornelius si inchinò platealmente. Il mio nome è Cornelius, mercante rinomato nell'intero multiverso, e questo è Caruban, il mio compagno di viaggio. È per me un onore e un piacere essere ospite di un così meraviglioso equipaggio. Il gobbo imitò il mercante. La risposta del capitano non si fece attendere. Se sarete ospiti graditi, lo vedremo in tempi brevi. Ma come, signore? Non avete detto che la gentilezza che vi abbiamo mostrato sarà ripagata per intero? E così, così sarà. Ci sono molti modi di morire. Alcuni lunghi e sgradevoli, altri rapidi ed indolori. Il vostro essere gentili potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso questi ultimi. Se volevate spaventarci, sappiate che ci siete riuscito, capitano. Jeremy Stone, vorrei dire al vostro servizio, ma sarei disonesto. Il piumaggio del volatile cambiò improvvisamente, diventando bianco e macchiandosi di blu scuro e verde. Jeremy lo fissò, poi tornò a concentrarsi su Cornelius. Lo guardò con sorpresa. Caruban avrebbe giurato di percepire un guizzo di ammirazione. Drozd raggiunse il gruppo da sottocoperta e disse: «Capitano, forse non dovrebbe perdersi inconvenevoli, questi sanno qualcosa di Kelly». Jeremy annuì e cercò di assumere un'espressione feroce, con risultati scarsissimi. Rendendosi conto di non essere riuscito nell'impresa, provò comunque a essere minaccioso. «Non fatemi fare la parte del cattivo, non mi si addice, lo so. Per quello ci sono Drozd, Scibiglia e Sefira». Quando pronunciò l'ultimo nome, la donna serpente si fece avanti, ponendosi alle sue spalle e abbracciandolo voluttuosamente in modo plateale, quasi a voler rendere partecipi i presenti che il capitano fosse una sua proprietà. Il suo sorriso sensuale eccitò Caruban. Notando che l'attenzione di tutti era su di lei, Sefira prese la parola. «Il fatto che non abbiate ancora detto nulla su Kelly mi fa pensare che ci stiate prendendo poco seriamente. Non è saggio, credetemi». La sua espressione mutò improvvisamente, in sorpresa. Spostò Jeremy, dimostrando di possedere una forza notevole, e fronteggiò Cornelius, come fosse una minaccia da debellare. «Puoi ingannare tutti loro, ma non me. Chi sei realmente tu?» La risposta di Cornelius non si fece attendere. «La forma che ho assunto non è quella con la quale sono nato. Sono quello che, nella dimensione che mi ha adottato, chiamano demone. Se mi mostrassi per come sono, gli indigeni mi ucciderebbero seduta stante». Jeremy fu sorpreso dall'affermazione e chiese ironicamente spiegazioni. «Che mondo orribile è quello dove si viene giudicati per l'immagine?» Cornelius ignorò Sefira, che gli si era piazzata minacciosamente a pochi centimetri dal volto. «È uno degli innumerevoli mondi che ci circondano, capitano. Gli umani sono forse una delle razze più aggressive del multiverso, voi dovreste saperlo». Jeremy annuì, ma a parlare fu il nano grigio. «Il mio spettroscopio indica la capacità del soggetto di cambiare forma. Effettivamente questa non è la sua forma originale». Sefira gli rinviò. «Bravo, Leto, peccato che lo avessi già detto io». «Non è corretto», replicò il grigio. «Tu hai detto...» Premette un pulsante sul cilindro nero che emise la voce di Sefira, che diceva: «Puoi ingannare tutti loro, ma non me. Chi sei realmente tu?» «Che non precisa il fatto che il soggetto preso in esame sia capace di assumere più forme». La donna serpente sibilò verso il suo oppositore. Cornelius cercò di uscire dall'impasse che si era creato. «Avete ragione entrambi, ma state portando la conversazione su argomenti meno interessanti di quelli proposti dal capitano. Credo che Kelly vi interessi di più di quanto possa interessarvi io. Ebbene, voglio rendervi partecipi del fatto che non ho idea di chi sia, ma ho sentito pronunciare il suo nome in sogno da qualcuno. E nello stesso sogno c'era la vostra nave e un uomo malato, per buona parte coperto da metallo e collegato a una sedia di fili». «Ventorak!» esclamò carica di rabbia Scibiglia, calciando il pavimento. Non sazia della reazione, colpì con un pugno un portello di legno, scheggiandolo e sbucciandosi la mano. Gridava in preda a una frenesia incontenibile. Sefira si lanciò verso di lei con un movimento sinuoso carico di letalità. Jeremy gridò: «Leto!» Il nano grigio estese un braccio puntando il cilindro scuro verso Sciviglia, che improvvisamente si irrigidì e poi si accasciò a terra priva di sensi. Sephira si girò di scatto verso il capitano, era furiosa. Non c'era bisogno di far intervenire il grigio, potevo fermarla io. Jeremy non indietreggiò di un passo e rispose: rischiando che una di voi o entrambe vi feriste? Siamo guerriere, lo scorrere del sangue fa parte della nostra esistenza. Una guerriera deve sapere stare al posto che il suo capitano le assegna. Sephira lo fissò con aria provocatoria, ma Jeremy non ebbe nessuna esitazione. Oppure vuoi sfidarmi nuovamente, sei così certa che sia una buona idea? Ti concedo questa opzione se la desideri, ma decidi in fretta perché non ho tempo da perdere in queste stronzate. La donna abbassò lo sguardo e indietreggiò. A quel punto Jeremy si rivolse all'equipaggio con un navigato istrionismo. Questi signori sono miei ospiti, li alloggeremo nelle prigioni di bordo finché non avremo chiarito la questione, ma fino ad allora non deve essere fatto loro alcun male o ne risponderete a me personalmente. Quando i sottoposti annuirono, si rivolse a Cornelius sussurrandogli all'orecchio: mi dispiace per le prigioni, ma devo mantenere le apparenze con questi tagliagole. Il mercante annuì e fece l'occhiolino. I due compagni furono scortati sotto coperta. Tutti gli sguardi erano puntati su di loro, tanto che nessuno parve accorgersi della figura che furtivamente si era issata dalla poppa della Queen Jane, andando a nascondersi sotto una scialuppa di salvataggio coperta da un telo. Solo Sephira, che si era già ripresa, ebbe un fremito e si guardò alle spalle per un attimo. Solo quando fu certo di essere al sicuro nella scialuppa, Cornelius poté tirare un sospiro di sollievo. Il piano stava riuscendo alla perfezione.
Bene, se c'è qualche domanda dal pubblico...
Prego. Ci speravo, perché già questo è il momento in cui tutti
ti
Allora, innanzitutto complimenti, perché avendoci provato in maniera misera e fallito, scrivere non so che scrivere un libro è un'opera.
Riprovare subito? Perché non
già ne vedo due, ne sta arrivando il terzo, quindi complimenti per quanto già hai fatto.
Grazie.
Ho una curiosità. Nel genere fantasy, almeno molti libri del genere fantasy, i personaggi iniziano, parlo in una saga, quindi composta da più libri, i personaggi iniziano in un mondo che pian piano viene spazio, ma che ha continui richiami ai luoghi originali. Tra i più famosi ovviamente potrei dire di Tolkien con le Terre di Mezzo, ma Terry Brooks con appunto le 4 Terre, e Regno di Landover, ed è un concetto che preso anche in tanti altri, anche tipologie di libri, anche per dire nell'horror con Stephen King e Cazzo da Rock. Invece, se ho capito bene, nel primo libro l'ambientazione è in Germania,
sì, per lo più
poi
sì.
Mi sono lasciato adesso, non credo che si sposta in Babilonia, nel secondo.
Nel secondo si sposta, sì, completamente.
E questo come... ha aumentato la difficoltà nell'evoluzione della storia, dei personaggi, perché stiamo crescendo, oppure...
No, anzi, l'ha reso molto più stimolante, perché cioè, la mia idea era quella appunto di esplorare, no? di andare a esplorare luoghi diversi e quindi di inventare ogni volta un qualche cosa di nuovo, un qualche cosa che non fosse... riferito a quello che avevo scritto prima, ma che esplorasse proprio nuove location e nuovi ambienti, nuovi personaggi, perché naturalmente quando si sposta a Babilonia viene fuori il caldo, viene fuori cioè sono cose che i personaggi soffrono di fatto, viene fuori un modo di pensare che è molto diverso, quello di Hammurabi e di tutta Babilonia, cioè. Quindi si trovano a confrontarsi con ambienti diversi e quindi personaggi che vivono quegli ambienti, cioè io dico i protagonisti solamente sono a confrontarsi, e che quindi portano a uno scontro, comunque a un incontro tra diversi modi di pensare e di vivere. Secondo me, cioè, per me è stata una cosa molto stimolante. Cioè, la mia idea proprio sin dall'inizio era di compiere che bene o male c'è sempre, no? Il viaggio, se si pensa in qualche modo, è un viaggio un po' diverso rispetto a quello che può essere Tolkien e tutti quelli che sono venuti un pochino dopo, perché si viaggia, ma qui spesso c'è sempre uno scopo, no? In Tolkien c'è parlare a Montefato e così via, invece qui si viaggia perché degli eventi che accadono ti costringono di volta in volta a viaggiare, quindi non c'è sin dall'inizio si parte per arrivare a, ma accadono eventi che ti portano, cioè lo spostamento a Babilonia avviene perché c'è un personaggio a un certo punto che sparisce e bisogna andarlo a cercare, e scoprendo e andando a cercare si accorgono che è lì e quindi tutti si spostano lì. Però non è sin dall'inizio un viaggio che viene già dettagliato, si sa che si deve arrivare laggiù, ma ci saranno, cioè ci sono molti eventi che accadono, gli eventi portano a, e per me è stato molto stimolante, non è stato assolutamente difficile, anzi.
Bene, a questo punto noi vi salutiamo, qui trovate le copie dei primi due volumi e lunedì dalle 5:30, giusto?
Sì.
Partirà la campagna del terzo, quindi se volete sostenere David, domani 5:30 pronti.
5:30
niente,
siamo
5:40.
Mi permetto di aggiungere una piccola postilla, e intanto vi ringrazio e mi scuso per il ritardo maledetto precedente che era con il vostro editore, tra parentesi, con Tommaso Greco, è andato un po' troppo per le lunghe e quindi sono arrivata in corsa. Se Davide volesse fermarsi, facciamo un cambio, perché adesso abbiamo un panel dedicato alla zona 42 e quindi ci scambiamo. Quindi se Davide volesse fermarsi per firmare le copie o rispondere ad altre domande nel qualora ci fossero, ci possiamo fermare, scusate la reiterazione, nella saletta di ingresso, così magari lì ci sono le copie, per cui adesso vi porto le copie di là, così potete continuare l'incontro senza avere la festa, diciamo, del panel successivo. E intanto vi ringrazio, un applauso.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.